cartesiano, ma non guasta una visione alchemica. Anche la cabala, con il ritorno del numero 12, può essere d'aiuto. Cioè, noi siamo nelle mani di un pazzo fomentato e convinto di essere appunto colui che governa l'ombra degli arcani imperi. Questo perché ovviamente la sua storia, la biografia di cui si accennava prima, ce lo racconta. Al di là di questo, appunto, l'intervento di Fabrizio e l'intervento di Francesco prima ci mostrano con chiarezza che quella frase degli ultras, appunto, oggi per gli ultra, domani per tutta la città, e questo domani è arrivato, è ovviamente una questione ormai concreta ed urgente. La sperimentazione fatta dagli ultra del reato di devastazione e saccheggio prima, delle misure appunto di prevenzione come il DASPO, le misure preventive restrittive di tanti ambiti della vita personale con misure di sorveglianza, la sanzione a vita, il marchio a vita che viene attribuito attraverso il codice antimafia dell'articolo 1 e quindi della pericolosità sociale, appunto ce la dicono lunga di come probabilmente alcune misure hanno funzionato e adesso in qualche modo si stanno replicando su altri soggetti all'interno delle città, appunto considerati non compatibili. Appunto, ti chiediamo, vista l'esperienza che avete avuto in questi mesi, anni, relativamente a questi tipi di processi e provvedimenti, che cosa sta accadendo e che cosa appunto adesso accadrà a causa di questi decreti, anche per aiutarci a tirare in qualche modo le somme di quanto, per quanto riguarda soprattutto il decreto sulla sicurezza urbana, diciamo.
Tanto grazie, buonasera a tutti. Do subito una decifrazione di quel passo della conversazione del ministro Minniti con un giornalista del giorno che ha la data 12 aprile 2017. Il 12 aprile sono stati approvati due decreti, quello sull'immigrazione e quello sulla sicurezza urbana. E a conferma di quello che diceva prima Cristiana, il ministro è convinto che il 12 sia un numero importante, perché il suo giorno è il suo numero fortunato. Questo poi lo spiega nel corso dell'ulteriore, però è un dato di fatto, insomma, che lui ritiene che siccome il 12 è il suo numero e che il giorno 12 sono stati approvati due decreti,
questo è un dato,
esatto, questo è un dato rilevante per la storia del paese, diciamo, oltre che per le idiosincrasie cabalistiche e superstiziose del ministro Minniti. Allora, molte cose qui sono già state dette, abbiamo detto che corre, quindi cerco di tirare delle linee di ragionamento. Intanto questo decreto, io parlo del decreto sicurezza nelle città, da un lato è sicuramente, insieme al decreto sui migranti, un antipasto, come ha detto prima Valentina, altre misure sono allo studio del poliedrico ministro e magari verranno presentate il 12 del prossimo mese per rispettare, diciamo, questa linea numerologica dell'azione politica del ministro dell'interno. È un antipasto e però è un provvedimento ormai diventato legge che assorbe a diverse funzioni. Da un lato il suo contenuto, il contenuto è relativamente povero dal punto di vista delle norme penali, delle norme incriminatrici. C'è il nuovo reato previsto per i parcheggiatori abusivi, inserito, come dire, in sede di emendamenti. Questo decreto è stato anche migliorato in peggio, scusatemi la frase, ma è stato migliorato in peggio sia con l'inserimento del reato per i parcheggiatori abusivi, sia con l'inserimento, nel testo originale non c'era, del arresto in flagranza differita. Ripristinato per i fatti da stadio, era terminato il periodo di vigenza dell'arresto in flagranza differita per i fatti da stadio, ripristinato per i fatti da stadio e aggiunto per reati accaduti nel corso delle manifestazioni pubbliche. Questa norma è migliorativa, diciamo così, tra virgolette, del decreto, ha una durata temporanea fino al 30 giugno del 2020. Ma è già quasi certo, lo possiamo già dare per certo, che una volta inserita verrà prima prorogata nel tempo e poi stabilizzata, diciamo così. Dunque, se dal punto di vista penale ha poche norme, la maggior parte del decreto e maggiori disposizioni si incentrano e si attestano su un diritto amministrativo punitivo, e in buona sostanza questo diritto amministrativo punitivo rappresentato dalle nuove misure di prevenzione, dai nuovi soggetti pericolosi introdotti nel codice, nel testo unico della legge antimafia, rappresentano una costante nel nostro sistema statale. Vengono dallo Stato prefascista le misure di prevenzione, poi affinate durante il regime fascista, ce le siamo ritrovate pari pari nel nostro ordinamento repubblicano. Diceva prima l'avvocato Lucentini, giustamente c'è stata questa sentenza della CEDU, diceva: guardate, vi dovete fermare qui. Ma il paradosso è che la sentenza della CEDU di Tommaso contro Italia, che dichiara illegittimo dal punto di vista della Convenzione Europea dei Diritti Umani il sistema delle misure preventive, è stata pronunciata il 23 febbraio del 2017. Tre giorni prima, il 20 febbraio del 2017, Minniti ha presentato il suo decreto chiedendo, come dire, al Parlamento, e ottenendo poi più misure preventive, disegnando nuove figure di soggetti socialmente pericolosi, aggiungendo il DASPO di piazza, di quartiere, i divieti di stazionamento e i provvedimenti di allontanamento da determinate aree, che riguardano sia i centri storici, ma all'interno del testo si capisce bene, e dell'articolo 9, i provvedimenti di allontanamento, questa sorta di DASPO di quartiere, riguarda sia le aree urbane del centro, i centri storici, la moneta e quant'altro, ma soprattutto, ed è quello il punto fondamentale a mio modo di vedere, le infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano. Questa norma ha una funzione ben precisa: vietare i picchetti, vietare le manifestazioni all'interno delle stazioni. Spesso durante il movimento dell'onda i manifestanti sono entrati dentro le stazioni, abbiamo anche fatto i processi, li abbiamo anche vinti, questo è vero. Adesso è proprio attraverso lo strumento, è proprio forse per quello, perché mentre nel processo penale le garanzie sono all'imputato, sono attribuite per legge, ben stabilite, con lo strumento del diritto amministrativo queste garanzie vengono meno. Nel diritto amministrativo è l'autorità amministrativa, intanto che interviene in prima battuta, ha una maggiore discrezionalità, un maggior potere, una maggiore ampiezza di intervento. La giustizia amministrativa è invece, di solito si dice la giustizia del governo, e quindi difficilmente, faccio un esempio qui, citava prima Cristiana lo stigma permanente derivante dall'avviso orale. Chiunque ha ricevuto l'avviso orale dal 2011 lo riceve a vita, mentre prima, paradossalmente, con la legge che si era ereditata dal sistema fascista, dopo tre anni l'avviso orale perdeva efficacia se non accadeva qualcosa di nuovo o particolare. Dal 2011 l'avviso orale è permanente, quindi uno se lo tiene. Io non ho notizia di un tribunale amministrativo di questo Stato che abbia accolto un ricorso per l'annullamento dell'avviso orale. Quindi anche per questo viene scelto il piano amministrativo e non penale per il momento dal Ministro dell'Interno. Evidentemente il piano amministrativo garantisce maggiore efficacia all'azione di neutralizzazione, in che senso? All'azione di neutralizzazione, di allontanamento, dalle aree urbane o dai centri urbani di soggetti, dei nuovi soggetti pericolosi, gli attivisti, le prostitute, i riders, degli ultra, si è detto prima, anche coloro che fanno accattonaggio con modalità particolarmente invasive, e poi vai a vedere quali sono queste modalità particolarmente invasive del chiedere l'elemosina. Rimane tutto nelle mani della discrezionalità dell'autorità amministrativa. Vengono aumentate pro forma i poteri del sindaco, perché il sindaco, non è che i nostri sindaci siano magari così ribelli, ma il sindaco viene ingabbiato in un comitato d'ordine pubblico metropolitano insieme a questo real prefetto ci sono, queste sono le tre figure che si occuperanno, diciamo, della sicurezza nelle città. È facile comprendere che sarà difficile trovare dei sindaci che tengano testa o, come dire, contrastino i voleri del prefetto e del questore che insieme a loro si occupano della sicurezza di quella particolare città. Questo dal punto di vista, diciamo, di inquadramento generale. È vero, come diceva prima Cristiana, che non ci sono disposizioni economiche, non vengono stanziati soldi, non ci sono impegni finanziari. Ci sono impegni finanziari al contrario, vale a dire, è stabilito, come si diceva prima, che i comuni virtuosi e le regioni virtuose potranno assumere polizia municipale, come ha detto prima Ida. E abbiamo un'ulteriore novità: i privati possono concorrere e finanziare i progetti di sicurezza urbana. Quindi è facile pensare che i commercianti del centro, o grandi associazioni o società, investiranno somme ingenti in progetti di sicurezza, di videosorveglianza, di magari polizia municipale rafforzata in alcune zone della città, ottenendo in cambio di questo finanziamento e di magari conferimento anche di strumenti e strutture e quant'altro, otterranno in cambio degli sgravi fiscali sulla TASI e sull'IVA. L'ulteriore, qui mi dicono due minuti, provo a farcela. Qui mi dicono due minuti. Dicevo, l'ulteriore passaggio che bisogna comprendere, si è detto già della sicurezza percepita e della situazione reale che vede il calo dei reati, ma evidentemente per il governo e per il ministro degli interni la realtà non conta, conta l'illusione della percezione. Ed è anche messo per iscritto nella relazione che accompagna il decreto. Si dice infatti che la nuova società richiede una serie di misure di rassicurazione della comunità civile intesa a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni stanno lavorando per la loro sicurezza. Quindi è praticamente un circuito vizioso. Le statistiche dei reati sono in calo, ma noi dobbiamo intervenire per aumentare con misure che aumentino la sensazione di sicurezza, una sensazione di sicurezza che non corrisponde alla realtà. Si dice anche in questa relazione che la disciplina prevista da questo governo e da questo decreto è coerente con il programma di governo. Quindi il programma di questo governo è quello di assecondare le percezioni, le sensazioni, il peggior senso comune che circola nella società, non quello di lavorare con gli strumenti di governo sulla realtà effettiva. Di questo detto, vengo all'antecedente di questo benedetto decreto e di quelli che seguiranno. Noi ne abbiamo già parlato anche con Vizio in una iniziativa che abbiamo tenuto ad Acobax qualche anno fa. È un libro che è stato pubblicato dall'Associazione Funzionale di Polizia. 10 anni di ordine pubblico si titola, e prende in esame un'analisi delle manifestazioni di stadio e di piazza, quindi manifestazioni sportive, politiche e sindacali per il periodo 2005-2014. In questo libro praticamente i funzionari, i dirigenti di polizia, Associazione Funzionale di Polizia, mette per iscritto le sue richieste. Questo libro è stato pubblicato nel 2016 e il decreto arriva esattamente un anno dopo. Si fa una equiparazione tra la piazza e lo stadio. Si dice: guardate, noi in questi 10 anni nelle manifestazioni sportive e quindi nel contrasto contro gli ultra abbiamo ottenuto dei successi straordinari grazie all'arresto, alla flagranza differita e alle misure di prevenzione quali il DASPO. E noi pensiamo che le manifestazioni sportive e le manifestazioni pubbliche, le manifestazioni politiche, sindacali, siano equiparabili, siano la stessa cosa. E quindi vi chiediamo a chi governa di avere gli stessi strumenti che abbiamo avuto per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, per contrastare i problemi derivanti dalle manifestazioni pubbliche. Chiedono praticamente e chiaramente più misure di prevenzione simili al DASPO e gli sono state date. L'arresto differito, la flagranza differita, e gli è stata data. Chiedono poi una serie di nuovi strumenti, lo spray al peperoncino, comunque gli è stato già dato, e una serie di inasprimenti delle pene, perché dicono, per esempio, che andare al casco con andare alle manifestazioni con un casco è una contravvenzione adesso, ma se noi, cioè voi governanti, la trasformate in delitto e quindi aumentate di molto la pena, ecco che noi ne abbiamo un risultato. E forse questo, diciamo, la seconda parte dei decreti Minniti riguarderà questa ulteriore parte delle richieste dei funzionari di polizia. Ho capito dei due minuti, però devo dire qualcosa che lo sono portato apposta, la sentenza sul reato di devastazione. Il reato di devastazione, sì, mi chiedeva prima Cristiano, ha attraversato, e l'ha detto anche prima Bizio, a partire dal 2000, questa fase della nostra vita repubblicana, tra virgolette, e si è diretto questa contestazione sia sui reati derivanti dai disordini da stadio, sia sui reati derivanti sui fatti derivanti da disordini da manifestazioni pubbliche. Di recente è stata emessa la sentenza per i fatti del 15 ottobre 2011. Anche qui, ed è importante, per questo ho portato questo da leggere, è un rigo, quindi vado veloce. No, non è 400 pagine, ma io vado velocissimo. Anche qui, anche i giudici che hanno giudicato e messo la sentenza sui fatti del 15 ottobre fanno la parificazione stadio-manifestazione di piazza. Scrivono esattamente: il reato di devastazione è un delitto che in tempi recenti ha trovato nuova ragione d'essere in riferimento a manifestazioni a sfondo politico e dagli scontri tra tifosi e forze dell'ordine. Fatta questa equiparazione, che abbiamo visto essere una costante, prima lo chiedono le forze di polizia, ce lo ritroviamo nella sentenza del 15 ottobre, emessa pochi giorni fa. Le difese, la difesa degli imputati, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale, dicendo: signori del tribunale, il reato di devastazione è un reato di impostazione fascista, viene dal codice Rocco, anzi, nasce col codice Rocco, è incompatibile con i principi costituzionali dello Stato repubblicano. Che cosa rispondono i nostri simpatici giudici? La norma è per dire: no, non me lo segnate nemmeno che noi andiamo alla Corte Costituzionale. La norma in questione va estrapolata dal suo contesto originario e ideologico, per cui, pur venendo dal fascismo, noi non possiamo dire che è incostituzionale, anzi, va estrapolata dal suo contesto originario e ideologico marcatamente autoritario, ma va apprezzata per quello che offre adesso. Quindi praticamente noi abbiamo come dicevo prima, il trionfo del deteriore senso comune anche nelle aule dei tribunali, vale a dire lo strumento, una norma che nasce fascista con quel determinato impianto ideologico. I giudici nel 2017 dicono: no, caro avvocato, va bene che l'ha promulgata un sistema marcatamente autoritario, perché anche dire fascista è un problema evidentemente, ma per noi non interessa, perché per noi va al caso nostro e la utilizziamo come riteniamo. Questo per dire che è vero che noi avvocati dovremo nelle aule dei tribunali fare la battaglia tecnica e cedere le legittimità costituzionali delle varie norme, ma questo non può bastare, perché se fuori dalle aule dei tribunali il senso comune è questo: maggior sicurezza, maggior richiesta di sicurezza anche senza fondamento reale, noi anche nelle aule del tribunale partiamo già sconfitti. Aggiorno il catalogo che aveva fatto l'avvocato Lucentini: anche la sezione delle misure di prevenzione del tribunale di Roma la pensa come la sezione delle misure di prevenzione del tribunale di Milano, ritenendo che la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani non sia un principio per il momento applicabile direttamente nel nostro ordinamento. è una questione ancora aperta che dovremo discutere a maggio, però l'anticipazione che ha fatto mettendola per iscritto la sezione delle misure del Tribunale di Prevenzione di Roma è che non solo non pensa proprio ad applicare quella sentenza della Corte Europea dei diritti umani, ma che non trova nemmeno il sistema delle misure di prevenzione italiano incompatibile con la Costituzione, oltre che con la Convenzione Europea dei diritti umani. Quindi diciamo che la battaglia noi la facciamo nelle aule, ma fuori dalle aule serve che il movimento e i movimenti si attrezzino per far comprendere che il senso comune non è il buon senso. Grazie.